Come andarono veramente le cose? Quando giunse l'era del patriarcato, i sacerdoti e i bellicosi personaggi dominanti usurparono il potere. Fu così che apparvero molti dei dominanti delle passioni umane, assetati di sangue, che venivano raffigurati con corpi materiali e con i simboli del potere e gli attributi dell'immortalità. Quell'intero sistema di potere fu diffuso mescolando particelle di semi spirituale della conoscenza primordiale, altrimenti non sarebbe stato così attraente per la maggior parte delle persone, delle direttive che andavano a vantaggio del sistema, come la divisione delle popolazioni, il dominio di alcuni su altri, l'odio e l'intolleranza. La conseguenza fu che la società si degradò secondo i modelli convenzionali dei programmi della coscienza, conflitti militari, conquiste e sfruttamento. Un semplice esempio sono le prime città-stato sumere, in cui regnarono i primi re. Vi siete mai chiesti perché la storia mondiale nei vari paesi del mondo, nei libri di testo scolastici e nei libri per le istituzioni educative superiori, incominciano dal IV-III millennio avanti Cristo, dalle antiche città della Mesopotamia e dell'Egitto, e poi di solito viene indicata l'antica India, la Cina, l'Ellade, antica Grecia, perché l'attenzione delle nuove generazioni si concentri particolarmente su questa regione del Medio Oriente, e precisamente in questo periodo di tempo. Per iniziativa di chi, o più precisamente chi è lo sponsor del predominio proprio di questa opinione in questa scienza approssimativa in cui si indovinano date ed eventi? Come se prima non fosse esistito nulla di più importante, né le città megalitiche nei vari continenti, né le città tripiliane con più di 10.000 abitanti nel territorio dell'Europa antica, né le città altamente sviluppate dell'Eurasia i cui abitanti conducevano una vita pacifica. Non viene nemmeno riportato che prima dei Sumeri visse un popolo nella Mesopotamia che rispettava particolarmente il segno Alatra, come in effetti altri popoli dei tempi antichi vissuti in vari continenti. E perché in questa storia mondiale degli eletti tutte le comunità di persone prima di questo periodo sono state condizionalmente chiamate culture e dopo civiltà, le prime città-stato? La risposta sta nella parola Stato. A causa del fatto che fu presa in prestito da altre lingue e traslazioni, incontriamo interpretazioni del tipo dominio, colui che domina, potere, capo della famiglia. Le antiche fonti dell'origine della parola dominio conducono ai Sumeri. Fu in quelle epoche che in Oriente incominciò un'attiva propaganda dell'antica suprema divinità, l'antenato originale chiamato El. La storia di questa formazione, la lotta per il potere con i vecchi dei e il loro rovesciamento, il governo dei popoli da parte dei suoi figli e l'assemblea degli dei sotto la sua direzione. Considerando che i Sumeri erano dominati dal potere religioso e da un'assemblea di dei governata dal dio principale, diventa chiaro da quale famiglia di dei fu copiato il modo di governare il popolo. Il regno della mente, dove è cominciata la storia della cosiddetta civiltà delle genti provenienti dalla fertile valle della Mesopotamia? dalla divisione delle eccedenze e dalla burocrazia. I primi testi pittografici contenevano delle registrazioni, liste economiche, liste di controllo. In parole povere, l'era del matriarcato fu distrutta dalla routine quotidiana ed anche dalla sete di potere patriarcale. La stessa cosa accade a chi perde il collegamento spirituale e interiore con Dio. In lui emergono gli ordini della coscienza. Comincia a dare eccessiva attenzione alle condizioni di vita nella dimensione tridimensionale, a spese del proprio sviluppo spirituale. E quando predomina il regno della mente, tutto è stereotipato, sia nella famiglia che nella comunità. L'identificazione di un nemico esterno, il desiderio di impossessarsi dei territori vicini, lo sfruttamento delle popolazioni vicine e la lotta per il potere. A che cosa ha portato tutto questo? Il paese dei Sumeri era veramente un paese di persone libere? Sumer, alla fine del terzo millennio avanti Cristo, era un paese che aveva costantemente condotto guerre di aggressione, un paese di mercenari e di schiavi, comprati o presi prigionieri in guerra, un paese di schiavi debitori che vendevano i membri della loro famiglia e se stessi come schiavi, un paese che viveva con una raccolta di leggi fatti da re, che proclamavano se stessi rappresentanti degli dèi. Un paese da 30 pezzi d'argento, in cui la vita umana si esprimeva con la misura del valore della merce di quel tempo, in argento. Tutto ciò è provato dalle tavolette che riportavano i resoconti annuali dei sorveglianti e che riguardavano le traslazioni con i lavoratori e con gli schiavi. E questo regno delle menti, di schiavi e di servi del dio Allì, protese i suoi tentacoli fino in Siria, Asia Minore ed Elam. Stranieri con la storia di El. L'etnonimo, cioè il nome Sumeri, è un'astrazione scientifica, non è l'autodefinizione del popolo. Questo nome si usa semplicemente per indicare il popolo che venne nelle fertili terre della Mesopotamia. In generale, nell'eredità letteraria dell'antica Mesopotamia, che è stata preservata tramite le tavolette cuneiformi dei Sumeri prima e poi degli Accadi, che adottarono la loro eredità, e in seguito negli scritti dei sacerdoti di Babilonia, si racconta innanzitutto la storia della formazione del potere che ripete la storia antediluviana dell'onnipotenza di El dalla lunghissima vita e della sua elite. Ad El sono già state attribuite le qualità del dio Enlil, in accadico Ellil, che in seguito divenne uno degli dei principali del pantheon sumero accadico. Inoltre lì si possono individuare gli echi delle antiche leggende rimaste della conoscenza originaria riguardo ai sette dei, fra i quali c'era anche Enlil, uno dei nomi di Ahriman, riguarda il fatto che Enlil era al secondo posto dopo il dio celeste chiamato Anu ed era il suo permanente rappresentante sulla terra. Ma già nelle leggende sumere a Enlil, uno delle sette divinità, si attribuiscono attivamente le cronache preistoriche del dittatore mondiale El. I principali epiteti di Enlil sono la grande montagna, il governatore di tutti i paesi, il governatore che determina i destini, il Signore le cui parole sono immutabili e padre degli dèi. C'era addirittura l'espressione Enlil di tutti gli dèi, dominio Enlilita sui dèi. Il termine dominio Enlilita significa sovranità, signoria. Nell'inno sumero Enlil è ovunque, in cui si venera Enlil, sono elencati i suoi epiteti e le imprese degli dei. In questo testo di culto, mirante a rinforzare le emozioni collettive, ci sono queste parole. Senza il gran monte Enlil non si costruisce alcuna città, non si fonda alcuna abitazione. Non si costruisce alcuna stalla, non si fonda alcun ovile. Non si leva re, non viene generato signore. Sacerdote ma e gran sacerdotessa non si scelgono col rito del capretto. Non vi è truppa, non comandante, non sovrintendente. Il tempio di Enlil è il monte dell'abbondanza. L'ispezione della vittima, l'eliminazione di infezione, tabù. Enlil è il pastore che tu hai guardato con occhio benevolo, che hai benignamente chiamato ed innalzato nel paese. Il paese montano gli hai consegnato e posto sotto il piede, e il paese lontano gli hai sottomesso. C'è un buon esempio. Una delle prime antiche città della Mesopotamia, Eridu, è detta la città dei primi re. Secondo la leggenda, il suo protettore è il dio Enki, figlio di Enlil, che agisce come organizzatore dell'ordine mondiale sulla Terra. La città è governata dal figlio di Enki in persona, un uomo chiamato Adapa, che era mezzo dio e mezzo eroe umano. Si credeva che fosse stato Adapa a portare la civiltà alla città dall'isola di Dilmun, dall'isola degli immortali. Per inciso, nella mitologia accadica, Adapa è uno dei sette saggi. Una storia simile riguardo ai sette saggi è esistita anche molto tempo dopo nell'antica Grecia, nell'Ellade, dove Solone fu anche detto uno dei sette saggi. Nient'altro che letteratura popolare? Quali modelli di comportamento furono impiantati nelle teste delle nuove generazioni e chi ne trasse beneficio? I Sumeri incominciarono a scrivere attivamente e replicare i testi delle leggende riguardanti il paese di El. A questo scopo vennero aperte scuole speciali e Dubba, o Casa delle Tavolette, Casa delle Scritture, dove si incominciarono a preparare gli scribi e coloro che in seguito sarebbero stati i loro messaggeri fra la gente. È interessante che quando la lingua sumera divenne una lingua morta, fino al primo millennio avanti Cristo, venne usata come lingua letteraria sacra e lingua della scienza, nella stessa Assiria e Babilonia. In effetti, oggi il latino viene usato allo stesso modo. Ossia, la lingua morta sumera era compresa solo dai prescelti. Inoltre, molti segni della scrittura cuneiforme esprimevano esattamente parole sumere e il loro significato, mentre la fonazione delle parole accadiche era inizialmente scritta per mezzo di combinazioni di sumerogrammi, simili agli attuali rebus e charade. Se così fosse stato, perché sarebbe stata necessaria una tale complessità e delle operazioni segrete per trasmettere una comune epica letteraria, miti e folklore? I Sumeri avevano creato dei testi facili da memorizzare e orecchiabili. Inoltre, la trama era appositamente ideata per provocare emozioni collettive con l'aiuto della storia, per portare una folla di ascoltatori allo stato emotivo stabilito nel testo, dato che gli ascoltatori, per la maggior parte, già conoscevano anticipatamente il contenuto. In generale, secondo la comprensione moderna, si preparavano i giornalisti per i mass media, anche se prima questi testi di culto erano stati a lungo memorizzati e trasmessi di generazione in generazione. Per inciso, esattamente lo stesso metodo venne usato vari secoli dopo, per diffondere l'Iliade di Omero fra gli Elleni ed altri popoli. Solo che questi messaggeri giornalisti venivano detti rapsodi, i figli di Omero. Perché uno stato così burocratico come Sumer, dove si registrava tutto e si contavano perfino tutti i frutti di un albero, improvvisamente si permise di impegnarsi nell'epica? Quali erano i fini degli sponsor di questa attività? Il fatto è che tutta la mitologia, intrecciata con la religione, ebbe come conseguenza una ripercussione sulla visione del mondo non soltanto di questi popoli, ma anche di coloro che ricevettero l'eredità della loro letteratura, gli Accadi e in seguito i Babilonesi, e da loro si espanse poi ad altre popolazioni, con l'unica differenza che le generazioni successive non ricordavano più l'originale, ma credevano alla lettera sulla parola, quello che dicevano i preti locali che avevano a cuore il loro potere. Il sistema rafforzò le sue posizioni nella mente della gente. Fondamentalmente si stava preparando un esempio perché la gente lo imitasse. E la gente faceva le stesse cose che gli dei permettevano a se stessi, prendendo esempio da loro. Inoltre, il fine dell'esistenza umana fu sostituito e invece del vero significato della vita umana, ovvero la comprensione del perché un umano è stato creato, cioè la sua trasformazione in essere spirituale, la sua fusione con l'amore di Dio che è dentro di lui, i preti, obbedendo agli ordini della coscienza, instillarono nei menti della comunità cose che andavano a beneficio del sistema. Cioè, a una persona veniva suggerito fin dall'infanzia che lo scopo per cui era stata creata era lavorare per gli dèi, coltivare la terra, pascere il bestiame, raccogliere i frutti e nutrire gli dèi con le loro vittime. cioè lavorare per El e la sua elite, dedicando tutta la loro vita e la loro attenzione all'esterno. La stessa cosa si osserva fino ai giorni nostri, nel modello della società umana basata sul consumismo. Visione del mondo. Letteratura sumera e babilonese. Che cosa si nascondeva nell'esempio offerto perché fosse imitato? Orgoglio, assassinio, ubriachezza, inganno, vendetta, vanità, egoismo, tradimento, amore umano con l'aiuto della magia. In generale, tutti gli stessi modelli impiantati dal sistema nella mente della gente. Separazione delle persone, come nel paese di El. Ideologia del sistema, dividi e comanda. Come nel paese di El, e questo verrà spiegato più dettagliatamente in seguito nella storia degli dei dell'Olimpo, nelle leggende dei sacerdoti dell'antica Mesopotamia, la gente era divisa in dei, eroi e selvaggi. I discendenti degli Atlantidei, gli Arconti, hanno replicato queste immagini nella mente della gente per secoli, lottando per un potere mondiale unico. E questo lo si può osservare anche adesso, nella moderna società mondiale. L'assemblea degli dei, l'élite, erano i patroni del popolo, dotati di tutte le qualità e gli attributi umani. Possedevano oggetti magici, alta tecnologia. Un esempio: il dio Shamash rese più facile all'eroe Gilgamesh la vittoria sul mostro, grazie ai sette venti che soffiavano secondo la volontà di Shamash. Il mostro aveva dei raggi della morte ed era a guardia di una particolare sezione di una insolita foresta di cedri del dio Enlil. Oggi molte persone ricche nel mondo sognano di essere ammesse nelle associazioni dell'elite mondiale, o almeno essere utile a loro. Aspirano ad avere la loro protezione e patrocinio per il loro mini impero, sia che si tratti di affari o di influenza sulla regione territoriale. Gli eroi, un esempio, l'immagine di Gilgamesh. Erano fortunati coloro le cui gesta non erano dovute al loro merito personale, ma all'intervento di alcuni dei, dell'élite di El, che erano potenti patroni e possedevano oggetti magici. Cioè c'era un eroe programmato che si credeva distruggesse il male, ciò che il suo patrono, protettore, avrebbe considerato essere il male, e poi moriva giovane o, in generale, come gli dei decidevano nell'assemblea degli dei. Durante la loro breve vita, gli eroi dovevano pensare al significato della vita per cercare l'immortalità del corpo, poiché gli dei possedevano questa immortalità. E la più alta manifestazione di coraggio avrebbe dovuto essere un riconoscimento della propria sconfitta, in seguito incoraggiato nella letteratura al punto del suicidio dell'eroe. Oggi milioni di persone, fin dall'infanzia, sognano di diventare famosi eroi e supermen della loro epoca, secondo i film popolari in tutto il mondo e delle serie reclamizzate con l'aiuto dei media. E una volta adulte, molte persone li imitano e rischiano la vita per realizzare i piani dell'elite mondiale, senza nemmeno sapere per chi stanno veramente lavorando e per quale ragione. I selvaggi, ad esempio l'immagine di Enkidu, il servo di Gilgamesh. Un selvaggio è una creatura impersonale che entrò nella civiltà e divenne un devoto servitore dell'eroe. Doveva ripagare gli dei con la sua sofferenza e morte per il loro comune risultato, il proprio e quello dell'eroe. Oggi miliardi di persone sono in uno stato di miseria, povertà e riescono appena a vivere tra un salario e l'altro. Fin dall'infanzia sognano di stare almeno vicino alle persone famose, per non parlare del desiderio di essere il più utile possibile a loro, al fine di fuggire dalla povertà ed entrare a far parte della gente decente. Un'idea fissa, l'immortalità del corpo. Sogno del sistema sull'immortalità. L'aspirazione ad ottenere l'immortalità da parte dell'eroe principale occupa un posto centrale nella letteratura mesopotamica.
L'epopea intitolata Colui che ha visto l'abisso
e che riguarda l'eroe Gilgamesh è costruita attorno a questa trama e viene ripetuta in versioni diverse per i diversi popoli, fra i quali la sfera di influenza dei discendenti di El si diffuse nei secoli. È importante però notare il motivo conduttore di queste opere, e cioè che è presumibilmente impossibile che una persona raggiunga lo scopo principale della sua ricerca, cioè la vita eterna. La futilità degli sforzi umani nel cercare di ottenere l'immortalità e l'eterna giovinezza, cioè il destino degli dei. E la conclusione, cioè l'accento posto sull'idea del lavoro, che sottolinea l'idea che l'unica immortalità possibile per una persona è il ricordo delle sue azioni che hanno dato gloria alla sua immagine e al suo nome. Che cosa vediamo oggi? Miliardi di persone non conoscono lo scopo spirituale della loro vita. Altri miliardi di persone che si considerano religiose non sanno come effettivamente ottenere l'immortalità durante la vita. Questa mancanza di conoscenza è utilizzata dall'elite mondiale per i propri scopi manipolatori. Quante persone nel mondo sognano di fare carriera, di diventare famose, di glorificare il loro nome per secoli, in modo che tutti li conosceranno. Dalle stesse persone nella società consumistica sono state create le condizioni adatte per tale psicosi di massa. E non ha importanza in quale scala pensano le varie coscienze. Uno sogna di glorificare il suo nome con la stupidità su internet, postando una quantità di sue fotografie. Un altro, una supermente, che stampa volumi di opere scientifiche con la sua fotografia o dando il suo nome a un nuovo tipo di molluschi. La coscienza di tutti lavora secondo un modello: glorificare il proprio nome. Ma perché il sistema è interessato a promuovere un tale modello, qual è quello dell'immortalità del corpo e ottenere l'eterna gioventù? E perché focalizza l'attenzione di una persona sulla promozione della propria immagine e del proprio nome? Avendo la conoscenza spirituale primordiale e rendendosi conto che il sistema cambia l'essenza della conoscenza, una persona può capire che la risposta è contenuta in due punti: immortalità del corpo, che ora sembra uguale a salvezza, e glorificare il proprio nome. Secondo l'originale conoscenza spirituale, chiunque può acquisire l'immortalità durante la sua temporanea esistenza nel corpo, sviluppando se stesso con l'aiuto del profondo sentire e giungere così a un tale stato di trasformazione spirituale interiore quando, in quanto personalità, in quanto spirito, incomincia a vivere nel mondo spirituale. È importante sapere che solo lo spirito può essere immortale, ma non il corpo fisico né la coscienza. La coscienza non capisce tutto questo. Dio è per lei un'immagine materiale. La coscienza non conosce il profondo sentire e può soltanto parlarne, pensare o suscitare emozioni. Che cosa capisce la coscienza? Capisce solo ciò che capisce il sistema. Secondo il concetto del sistema, l'immortalità del corpo è il prolungamento della vita oltre il limite della specie. Un aumento, cioè nei termini della propria vita,
anche se il sistema è finito e limitato.
Dopotutto la sua fine è predeterminata come quella di un comune programma. E così la sua promessa di immortalità nel corpo fisico è un suo trucco prestabilito, testato nei millenni. Un'illusione in cui i viventi, senza esitare, sprecano le loro vere energie di attenzione per nutrire il sistema. Inoltre, la glorificazione del proprio nome nei secoli tramite un'immagine va anche a beneficio del sistema, che così produce delle subpersonalità per se stesso, che sono anche cibo per il sistema stesso, essendo morti tra i viventi.